Ringraziamo.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno a te. Iniziamo questa diretta partendo da un articolo che hai scritto per Pagine Esteri e che riguarda l'approvazione dello scorso 6 novembre di due leggi che riguardano nuove pene e misure detentive per i cittadini accusati di terrorismo destinate ai palestinesi con cittadinanza israeliana. Scritto appunto questo articolo, quindi ti lascerei la parola rispetto a che cosa implica questa novità di fatto e delle considerazioni insomma su quello che è un sistema giuridico a due livelli, come lo definisci.
Sì, in effetti la definizione non è data da me, ma da molte agenzie per i diritti umani internazionali e non che si occupano anche delle discriminazioni, prettamente delle discriminazioni all'interno proprio del sistema giuridico israeliano tra cittadini arabi e di Israele, quindi palestinesi di Israele, e cittadini ebrei. Per questi ultimi, cioè questi ultimi sono sottoposti alle normali procedure penali, ecco. Però Israele, il sistema giuridico israeliano, prevede delle pene particolari per coloro che sono accusati o sospettati di aver commesso atti di terrorismo. Gli atti di terrorismo sono atti definiti così dallo stesso Israele per quei palestinesi, quindi sempre ricordo cittadini israeliani ma arabi, ma palestinesi, che compiono insomma omicidi, tentati omicidi, ma atti di terrorismo, come sappiamo, sono anche, possono essere anche resistere ad un arresto, tirare una pietra e tanto altro, e quindi sono riferiti nei fatti ai palestinesi di Israele. Bene, queste due nuove norme vanno ad aggravare una situazione che è, diciamo, intacca la punibilità dei palestinesi di Israele. La prima in particolare riguarda i familiari di coloro che sono accusati di atti di terrorismo, ma anche solo sospettati di aver commesso atti di terrorismo, anche se sotto detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è un tipo di detenzione molto utilizzata da Israele sempre nei confronti degli arabi di Israele e dei palestinesi, dei territori, ed è una detenzione senza la formulazione di accuse e quindi non permette nei fatti all'imputato di potersi difendere e può durare svariato tempo, insomma può terminare e poi essere riconfermato nuovamente fino a durare anche degli anni. I familiari delle persone che sono sospettate, quindi dei palestinesi di Israele sospettati di aver compiuto atti di terrorismo, possono essere deportati fuori da Israele stesso, a Gaza o nei territori palestinesi occupati o anche altrove se esistono accordi particolari, come in passato è successo con altri stati, magari africani, e possono essere costretti a rimanere fuori, perdere la cittadinanza nei fatti o comunque non poter ritornare in Israele dai 7 fino ai 20 anni. La seconda legge invece riguarda i bambini sotto i 12 anni accusati sempre qui di omicidio o tentato omicidio, classificati però come atti di terrorismo. Questi bambini, quindi arabi di Israele, potranno essere condannati da oggi anche all'ergastolo. C'è da dire che anche in questo caso i minori israeliani, anche colpevoli di omicidio, essendo sottoposti alle normali procedure penali, sono esentati nei fatti da qualsiasi tipo di responsabilità penale, nel senso che non possono neanche finire in prigione, mentre per i bambini israeliani ebrei al di sotto di 14 anni è prevista eventualmente, nel caso di reati gravi, possono essere ospitati in strutture di recupero, quindi anche in questo caso non possono essere quindi arrestati. Per i palestinesi dei territori occupati invece, quindi anche per i minori palestinesi dei territori occupati, invece esiste un altro tipo di legge, che è la legge militare, e quindi già prima di questa nuova norma potevano i minori di 12 anni essere detenuti a tempo indeterminato. Tra le tante, insomma, l'Organizzazione Indipendente per i Diritti Umani, Adala, ha dichiarato che la Knesset utilizza con queste norme, istituzionalizza nella pratica l'apartheid, e che quindi con il pretesto dell'antiterrorismo lo Stato non fa altro che punire collettivamente i palestinesi, che siano cittadini israeliani o di Gerusalemme Est occupata o dei territori palestinesi occupati.
Grazie Eliana Riva per questo quadro molto chiaro di quella che è la situazione da questo punto di vista, appunto, del sistema giuridico israeliano. Passerei, diciamo, anche a un altro aspetto che riguarda le norme, diciamo, invece internazionali, soprattutto a partire da un passaggio di un altro articolo che si trova sempre su Pagine Esteri, che riguarda l'amministrazione, il passaggio di amministrazione Biden a Trump, e si dice appunto che il governo Biden ha fatto un ulteriore regalo al governo Netanyahu, affermando che Israele non ostacola l'assistenza umanitaria a Gaza. Ecco, su questo poi hanno preso parola anche 8 gruppi umanitari internazionali che denunciano che Israele non è assolutamente riuscito a soddisfare le richieste. Si parla di imminente carestia, quindi ti chiederei, insomma, di contestualizzare queste dichiarazioni e fare il punto anche sotto questo aspetto.
Sì, le organizzazioni internazionali hanno denunciato il fatto che non solo Israele non permetta l'ingresso degli aiuti a Gaza, ma che ha distrutto e continua a distruggere la produzione locale. Le Nazioni Unite hanno detto che i campi coltivati o coltivabili, le serre sono state distrutte, gli olivi, i frutteti sono stati bruciati, il bestiame è praticamente quasi inesistente, più del 90% del bestiame è stato ucciso a Gaza. Quindi qui si tratta l'accusa non è solo quella di non migliorare la situazione umanitaria catastrofica, ma anche quella di avere in progetto, ecco, di distruggere quelle che sono le poche possibilità rimaste alla popolazione locale per sopravvivere con i pochi mezzi. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere, diciamo, che un mese fa circa precisamente un mese prima di quest'ultima dichiarazione, avevano avvisato Israele di far qualcosa per migliorare la situazione umanitaria, perché altrimenti non avrebbero più potuto dargli armi, ecco, forniture militari. Dopo un mese ciò che è stato detto è che Israele qualcosa ha fatto. Abbiamo visto dei progressi, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, vorremmo vederne altri, ma e questa cosa, diciamo, ha lasciato a bocca aperta parecchi rappresentanti delle agenzie umanitarie che conoscono la situazione di Gaza, soprattutto nel nord di Gaza. Il portavoce ha detto che se non fosse stato per questo intervento degli Stati Uniti, e quindi questo diktat, questa richiesta fatta ad Israele, questi miglioramenti a Gaza non avrebbero avuto luogo. Ecco, quindi quasi per dire, in fondo la popolazione di Gaza sta morendosi di fame e di stenti, però le cose vanno un po' meglio, e per questo dovrebbero ringraziare anche gli Stati Uniti, che intanto continuano a monitorare le azioni intraprese da Israele per portare e facilitare l'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza. La realtà sul terreno, come dicevo, è l'opposta, insomma. Non solo nel nord di Gaza, l'assedio continua ormai da un mese e mezzo, e viene denunciata la demolizione continua di case e di strutture, e il fatto che le poche persone rimaste sono chiuse nelle proprie case senza cibo, ancora acqua, e non possono neanche uscire per provare a recuperare qualcosa da mangiare o appunto i famosi aiuti umanitari, perché i droni spesso vengono inseguiti dai droni che li attaccano fondamentalmente, per cui ecco, rispetto a ciò che gli Stati Uniti e l'amministrazione ancora Biden ha dichiarato, la situazione è completamente diversa. Con Trump purtroppo non si prevede un miglioramento sotto questo punto di vista, e anzi, beh, come sappiamo, insomma, gli Stati Uniti sono da sempre un alleato di ferro di Israele, sia guidati da amministrazioni democratiche che da quelle repubblicane, ma Biden ha già dichiarato durante la campagna elettorale che Israele deve finire il suo lavoro. Ora, quando questo lavoro si riterrà terminato e a che costo, chiaramente non possiamo saperlo.
Sì, hai anticipato un po' il tema, diciamo, che volevo introdurre, nel senso che sicuramente con Trump non andrà a migliorare la situazione, allo stesso tempo penso sia fondamentale non scagionare tra virgolette l'amministrazione precedente, cosa che sicuramente da parte dei governi occidentali, dei media, della narrazione in generale sul genocidio è un'occasione, diciamo, offerta per appunto rilegittimare tutta una compagine che poi di fatto si è fatta promotrice di politiche di guerra, di genocidio. Inoltre volevo accennare anche a quello che è l'ultimo rapporto sul genocidio di Francesca Albanese, che è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori occupati palestinesi, che ha parlato esplicitamente di apartheid, di condotta coloniale e soprattutto di condotta genocidiaria nei confronti di Israele, chiedendo appunto di prendere in considerazione la sospensione di Israele come stato membro dell'ONU. La risposta, insomma, che è arrivata dagli Stati Uniti nei suoi confronti è stata tacciarla di antisemitismo e di insomma che se ne vada lei. Quindi ecco, diciamo che lo scenario non è rassicurante, quindi ti chiederei un ultimo commento più appunto legato a quelli che sono le ultime questioni di attualità all'ordine del giorno, in particolare appunto che riguardano gli Stati Uniti.
Sì, chiaramente già l'amministrazione Biden, come sappiamo, ha nonostante insomma alcune blande di dichiarazioni, di minacce, di più che reali prospettive di diminuire gli aiuti militari, ha sostenuto e continua a sostenere Israele anche nella sua ricerca di autoinvestigazione, autoassoluzione per quanto riguarda le terribili stragi che sono state praticate a Gaza e che continuano tuttora nel nord di Gaza. Il quotidiano Haaretz ha fatto sapere che Israele starebbe investigando se stesso nella pratica su 16 eventi avvenuti a Gaza solamente nell'ultimo mese. Questo perché diciamo, per il diritto internazionale non si può aprire un'investigazione internazionale se esiste già un'investigazione su quel fatto avvenuto, solo che in Israele queste investigazioni militari possono durare diversi anni, a differenza di altri stati dove durano giorni o settimane. Per quanto riguarda, e chiaramente gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto questa capacità di Israele di auto investigare e di autoassolversi, ovviamente. Per quanto riguarda il futuro, tuttavia, c'è da dire che le accuse di antisemitismo e la questione alle Nazioni Unite non potrà che peggiorare. L'ambasciatrice degli Stati Uniti, appunto, alle Nazioni Unite, che è stata nominata da Trump, ha già accusato più volte di antisemitismo le Nazioni Unite, non solo l'UNRWA, ma proprio l'organismo delle Nazioni Unite. Non ha alcuna esperienza in diritto internazionale o questioni fra stati, però è una di quelle che ha accusato di antisemitismo un po' tutti, quasi insomma molto critica anche con l'amministrazione Biden, che non ha fatto abbastanza per difendere Israele alle Nazioni Unite, per cui la situazione è insomma il futuro è tutt'altro che rosea, ecco.
Grazie Eliana Riva per la tua disponibilità, noi ti salutiamo e sicuramente avremo modo di riaggiornarci.
Grazie a voi e buon lavoro.
Altrettanto. White bones like cyclones or typhoons. I represent from midnight to high noon. I don't waste ink, nigga, I think. I drop megaton bombs more fast than your blink. Cause rhyme thoughts travel at a tremendous speed. Through clouds of smoke of natural blends of weed. Only under one circumstance, if I'm blunted, turn that shit up, my clan in the front wanted. That with the MCs came to live out the name. And to perform, something had to snort cocaine. To the act the same, for he dropped it on, now on with the mental plane, just to spark the brain, with the building to be born. Yo, the rhythm up with the track, with the what? E ricordiamo gli appuntamenti dei prossimi giorni proprio a sostegno della causa palestinese. Domani mattina 15 novembre il corteo studentesco e sabato pomeriggio alle ore 14:30 con partenza da Piazza Statuto il corteo regionale Basta Armi a Israele con la Palestina e con il Libano che resistono. That state pen time, check it. But the pens I'll be sticking with you can't stake the crime. Came through with the woo, slid off on the DL. I'm low key like C.